Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
REST contro Nuffield. Cosa aiuta nel trattamento della dispressia verbale evolutiva? La dispressia verbale evolutiva, nota anche come dispressia infantile del linguaggio o dispressia verbale evolutiva, colpisce la capacità dei bambini di produrre suoni e sillabe nell'ordine corretto e di pronunciare parole e frasi con accuratezza e ritmo adeguato. Alla base della dispressia verbale vi è un deficit di programmazione e pianificazione motoria. Ciò significa che i bambini sanno cosa vogliono dire, ma hanno problemi a programmare o pianificare i movimenti necessari per produrre correttamente le parole. Le logopediste e i logopedisti concordano su tre sintomi fondamentali nella diagnosi di dispressia verbale evolutiva. Numero 1. Viene riscontrata una produzione di errori inconsistente, sia per le consonanti che per le vocali, il che significa che gli errori possono essere molto diversi in uno stesso bambino. Numero 2. Le transizioni coarticolatorie tra i suoni e le sillabe sono spesso prolungate e compromesse. Esistono diversi approcci terapeutici per la dispressia e sono basati su differenti basi teoriche che possono essere classificati nelle seguenti tre aree. Approcci motori. Questi approcci si basano sui principi dell'apprendimento motorio. L'approccio più conosciuto di questo tipo è il programma PROMPT. Altri approcci motori sono il Nuffield Dyspraxia Program e il metodo REST, Rapid Syllable Transitions Treatment. Abbiamo poi gli approcci linguistici. Questi metodi si concentrano sulla semantica, sulla fonologia o sulla grammatica, piuttosto che sulla realizzazione motoria in sé. Esempi di approcci linguistici sono i programmi che si concentrano sulla rappresentazione e sulla consapevolezza fonologica del linguaggio. Infine, ci sono gli approcci multimodali. L'obiettivo è quello di sostenere il contenuto della comunicazione stessa. Questi metodi vengono solitamente utilizzati con i bambini che parlano poco e presentano un eloquio a ridotta intelligibilità per aiutarli a comunicare e a ridurre la frustrazione associata alla loro incapacità di parlare. Alcuni esempi sono i metodi di comunicazione aumentativa alternativa, il modeling o l'uso di dispositivi tecnici di elaborazione vocale. Questa varietà di metodi e approcci può certamente complicare un processo decisionale terapeutico efficace. Sebbene le decisioni terapeutiche debbano essere adattate alle esigenze delle persone colpite, seguendo una prospettiva ICF, devono essere anche basate su evidenze scientifiche. Tuttavia, gli studi condotti finora sulla terapia della dispressia verbale evolutiva nei bambini mostrano un livello di evidenze piuttosto basso, in quanto si tratta quasi esclusivamente di studi non randomizzati, case series o case control studies. Morgan e i colleghi hanno quindi condotto una Cochrane Review per scoprire quali sono gli approcci terapeutici più efficaci per la dispressia verbale evolutiva. Nella revisione sono stati analizzati studi di controllo randomizzati e quasi randomizzati che coinvolgevano bambini di età compresa tra i 3 e i 16 anni con una diagnosi di dispressia verbale evolutiva. Dei 99 articoli scientifici ritenuti idonei, solo uno è stato selezionato per questa revisione. I 98 studi esclusi non erano infatti intervention studies. In molti casi si trattava di studi diagnostici valutativi, mentre gli altri erano studi di intervento ma non erano RCTS. L'unico studio incluso, condotto da Murray e colleghi del 2015, era un RCTS, in cui venivano confrontati gli effetti di due approcci terapeutici intensivi. La terza versione del Nuffield Dyspraxia Program e il metodo REST, Rapid Syllable Transition. In entrambi i casi, il trattamento riabilitativo intensivo è stato condotto per un'ora, 4 giorni alla settimana per 3 settimane, e si è svolto presso la Communication Disorders Treatment and Research Clinic dell'Università di Sydney. Allo studio hanno partecipato 26 bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni, con dispressia verbale evolutiva diagnosticata da un logopedista o da una logopedista. I partecipanti erano 18 maschi e 8 femmine, divisi in 2 gruppi di trattamento di 13 bambini ciascuno. La percentuale di accuratezza nell'articolazione è stata misurata nella produzione di non parole, parole, frasi trattate e non trattate. Inoltre, la consistenza degli errori è stata misurata utilizzando tre ripetizioni di 25 parole reali, tratte dalla diagnostica DEEP di Dodd, nonché le abilità coarticolatorie. Le rilevazioni della baseline sono state registrate in quattro momenti diversi. Prima del trattamento, subito dopo il percorso, a distanza di 1 e a distanza di 4 mesi dal termine della terapia. Il Nuffield Dyspraxia Program è il trattamento più comunemente utilizzato per la dispraxia verbale evolutiva in Australia e tratta la pianificazione e la programmazione motoria. Lo fa iniziando con suoni isolati e progredendo da forme di sillabe semplici a più complesse, per poi arrivare a frasi e discorsi collegati. Il metodo REST, invece, è un approccio terapeutico più recente, che mira alle caratteristiche principali della dispraxia verbale evolutiva. Si occupa esplicitamente della coerenza segmentale dell'eloquio, migliorando l'accuratezza, le transizioni veloci e fluide da una sillaba all'altra, e la produzione accurata degli accenti lessicali. Il REST lavora esclusivamente con non parole plurisillabiche che hanno lo scopo di allenare gli schemi motori sottostanti e di simulare l'apprendimento di nuove parole. Il Nuffield Dyspraxia Program, invece, come item utilizza parole reali e impiega anche approcci logopedici classici come ad esempio i contrasti di coppie minime. Tuttavia, entrambi gli approcci sono di tipo motorio e si basano dunque sui principi dell'apprendimento motorio. La differenza principale tra i due approcci è che il REST utilizza elementi complessi fin dall'inizio e lavora sui tre aspetti della dispraxia verbale contemporaneamente, mentre il Nuffield aumenta gradualmente la complessità degli elementi e si concentra su una caratteristica alla volta. I risultati mostrano che entrambi i gruppi hanno mostrato un'accuratezza significativamente maggiore nella produzione degli stimoli trattati nel corso del tempo. Tuttavia, il gruppo Nuffield ha ottenuto un aumento maggiore dell'accuratezza rispetto al gruppo REST. Ad una distanza da a una settimana fino a un mese dopo il trattamento, il gruppo REST ha mostrato un piccolo aumento dell'accuratezza, mentre il gruppo Nuffield ha registrato una piccola diminuzione. Questi effetti sono stati riscontrati anche nel confronto tra una settimana e 4 mesi dopo il trattamento. Per quanto riguarda gli items non trattati, entrambi i gruppi hanno registrato un aumento significativo in tutti e tre i momenti successivi al trattamento. Per quanto riguarda il linguaggio spontaneo, c'è stato un aumento significativo, ma modesto, nell'accuratezza una settimana dopo il trattamento per entrambi i gruppi, e questo è persistito fino a 4 mesi dopo il trattamento. Per quanto riguarda l'inconsistenza degli errori, misurata dal subtest DEEP, si è registrata una diminuzione significativa e consistente da prima del trattamento a una settimana dopo il trattamento per entrambi i gruppi. Date le piccole differenze tra i due gruppi, è difficile dire se un trattamento sia migliore dell'altro, piuttosto che di un trattamento classico, oppure se sia meglio di non ricevere alcun trattamento. Morgan e colleghi sottolineano che attualmente non ci sono prove dell'efficacia di altri trattamenti per i bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni con dispraxia verbale evolutiva. Per questo motivo concludono che ulteriori RCTS che vadano a replicare questo studio rafforzerebbero l'evidenza. Sono necessari altri studi ben controllati che indaghino l'efficacia di altri trattamenti per la dispraxia verbale, per altre terapie motorie e anche per approcci linguistici e multimodali. Attualmente, infatti, sono stati condotti alcuni case series e case control studies che indagano altri approcci motori, linguistici e multimodali, che non sono tuttavia sufficienti per provarne l'efficacia. Le Cochrane Review vengono spesso criticate nel campo della logopedia perché non permettono di prendere in considerazione livelli di evidenza inferiori, come i già citati case series o case control studies, che sono più comuni in questo ambito. Gli autori hanno compreso queste preoccupazioni e hanno incluso nel paper un elenco di studi sugli interventi per la dispraxia verbale che sono stati esclusi dalla revisione. Tra i materiali aggiuntivi per questo episodio, sul nostro sito potete trovare l'elenco di questi studi e una tabella riassuntiva degli approcci REST e Nuffield. Sebbene gli RCTS siano i gold standard della ricerca medica, i loro limiti nel campo della ricerca logopedica sono stati sottolineati più volte, ad esempio da Dodd nel 2007. I clinici e i ricercatori ora riconoscono che una taglia non va bene per tutti, come si dice in inglese, one size does not fit all. E quindi l'esperienza clinica del logopedista e le esigenze e desideri della persona trattata devono essere considerati parte integrante del processo decisionale basato sulle evidenze della ricerca. Nel campo della dispraxia verbale evolutiva, può quindi essere utile prendere in considerazione anche i suddetti studi a bassa evidenza, come ad esempio i casi singoli o le serie di casi, al fine di selezionare una terapia su misura per la persona assistita. Questo studio è stato riassunto da Giorgio Benedetti, logopedista e patolinguista a Berlino. Traduzione di Giorgio Benedetti. Lasciamo ora la parola a Letizia Michelazzo, logopedista, docente del Master LUMSA e oltremodo, membro della Consensus Conference DSL del 2019-2020, ideatrice del metodo Gesti Facilitati per DVE, e Ilaria Scarcella, logopedista appassionata di DVE e specializzata nel metodo RESTA Sydney.
Essendo la displassia verbale o CAS un disturbo motorio dello speech, i trattamenti con maggiori evidenze scientifiche sono quelli che adottano un approccio motorio basato sui principi dell'apprendimento motorio, secondo uno studio di Maas, professore di comunicazione all'Università di Temple. Tra questi troviamo il REST. Nonostante gli studi randomizzati siano considerati di alta validità nella piramide scientifica, il clinico si trova a dover indossare entrambi gli occhiali, quelli del clinico e quello del ricercatore, per analizzare e scegliere il trattamento più adatto per il proprio piccolo paziente. Quando si sceglie un trattamento per mitigare i principali sintomi della CAS, si tiene conto principalmente della severità della displassia verbale, dell'età, della resilienza del paziente e del suo span attentivo. Il REST fa uso di parole multisillabiche e a seconda della performance del bambino scende di livello con bisillabe o sale con quadrisillabe, fino alle frasi. Qui l'obiettivo è quello di aumentare l'accuratezza dei suoni, a ridurre le pause tra una sillaba e l'altra all'interno delle parole e a migliorare la prosodia. Il REST risulta più adatto ai bambini con una CAS moderata lieve dai 4 anni in su, che possiedano uno span attentivo di almeno 5-10 minuti. La resilienza è un altro fattore importante da considerare, poiché i bambini con CAS tendono a evitare i compiti relativi allo speech quando percepiti come difficili. Dato che il REST può inizialmente causare un elevato senso di frustrazione in questi bambini per via della varietà degli stimoli impiegati, è essenziale apportare una scelta accurata del feedback da dare. Per esempio, invece di dire no, questa parola è sbagliata, si può optare per un approccio che preveda l'uso di un pulsante rosso da premere o l'associazione di un suono specifico alla parola errata, in modo che l'errore non minacci la motivazione a continuare a provare.
I casi presentati nello studio pilota, poi pubblicato in Ascia, sono due bambini trattati dalla dottoressa Michelazzo con metodologia fonotassi e prosodia, ma che si mostravano resistenti alle difficoltà a livello di coarticolazione e nella struttura frasale, a livello di aspetti soprasegmentali e produzioni polisillabiche. Ad entrambi è stata somministrata una sessione di 100 pseudoparole con incontri di 3 volte a settimana per un totale di 12 incontri ai quali abbiamo partecipato io, appunto, la sottoscritta, la dottoressa Michelazzo, la dottoressa Scarcella, Ilaria, che guidava il trattamento ad ogni sessione. Entrambe trascrivevamo la produzione del bambino per poi verificare l'assegnazione dei punteggi su ritmo, fluidità e suono in modo da confrontarli. I bambini potevano aiutarsi con i movimenti del metodo per facilitare l'ancoraggio prosodico e, per chi ne aveva bisogno, poteva aiutarsi con la lettura della non parola. Il caso clinico 1 ha generalizzato i risultati ottenuti dal trattamento anche negli stimoli non trattati, quindi pseudoparole e parole e frasi polisillabiche, mentre il caso clinico 2 ha mostrato una significativa generalizzazione solo nelle parole e frasi polisillabiche. 3 sono stati gli accenti lessicali trattati nelle non parole, diversamente dalla versione inglese. Tuttavia, entrambi i bambini dopo il trattamento sono risultati più fluidi e con prosodia più accurata. Entrambi i casi hanno mantenuto risultati ottenuti fino a 4 mesi dopo il trattamento, come diversamente mostrato in Thomas nel 2014, nel quale però la frequenza settimanale era di 2 anziché 3. A livello clinico, questa metodologia è adatta soprattutto ai bambini, lo ribadiamo, con buona resilienza, in quanto richiede una dilatazione attentiva importante e una profonda capacità di stare sul compito con ripetizioni massive. Bisogna quindi effettuare una valutazione approfondita delle funzioni esecutive per capire se il soggetto può mantenere il focus su una richiesta di produzioni così numerose e complesse. Dato che 2 dei prerequisiti per ricevere il trattamento REST sono appunto la resilienza e lo span attentivo e una capacità appunto di stare sul compito. È necessario proprio fare questo tipo di valutazione e per capire se il bambino è adatto ad iniziare questa tipologia di terapia.
Voce di Carolina Zacchi ed editing a cura di Rossella Grasso.
Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast.it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.